Volume, 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 volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Giovedì a Volume è passata a trovarci Cristiana Verardo, musicista e cantautrice pugliese originaria di Lecce, che da non molto ha pubblicato il suo terzo album intitolato L'Avversaria. Cristiana Verardo, ciao, benvenuta a Volume.
Ciao.
Ciao, benvenuta. Scherzavamo prima io e Elisa, che adesso è al piano di sopra, sul fatto che abbiamo avuto qualche difficoltà a organizzare effettivamente questo incontro, perché doveva essere tipo a novembre.
Sì,
ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta.
Quindi possiamo festeggiare oggi. Siamo arrivati al 26 marzo, ma il disco che hai pubblicato tu risale ad ottobre, L'Avversaria. Tu arrivi dalla Puglia, sei attiva da qualche anno, ma oggi sei arrivata da Lecce a Milano diretta?
In realtà sono arrivata ieri.
Ah,
sì,
ok.
Però Brindisi Milano, sì.
Brindisi Milano, bene, bene. Grazie davvero per essere, insomma, qui adesso per suonarci qualche brano. Allora, il tuo disco precedente risaliva al 2021, invece L'Avversaria è arrivato appunto qualche mese fa. Raccontaci un po' qual è il percorso così che ti ha portato a questo nuovo album.
Sono stati 4 anni di introspezione, diciamo mi sono guardata tanto intorno, dovevo raccogliere informazioni per poi restituire qualcosa che mi somigliasse e L'Avversaria nasce, diciamo il percorso creativo nasce in concomitanza con un percorso interiore molto importante di analisi e, sì. E quindi da questo percorso nascono queste 8 canzoni che sono in questo momento in qualche modo la mia verità. Sono appunto delle canzoni che mi somigliano e L'Avversaria non è un concept album, nel senso che
sì.
Potrebbe sembrare un qualcosa, l'introspezione, il processo creativo, qualcosa di pesante, ma in realtà le canzoni sono molto, alla fine, molto fresche, molto leggere. E alla fine L'Avversaria, da avversaria, da nemica, è diventata un'alleata.
Esatto, chi è quindi?
L'avversaria sono io. E quella parte di me che io chiamo avversaria, ma possiamo dire l'io sabotatore.
Sì.
La parte di noi che in qualche modo ci ostacola, ci mette i bastoni fra le ruote, ci giudica.
La vocina giudicante.
Esatto, e io ho voluto entrare in contatto con questa parte di me e sembra che abbiamo fatto pace.
Sembra, quindi
sembra.
Speriamo di sì, speriamo regga. Tra l'altro, sbaglio o il disco è stato presentato anche con il progetto Itaca a Lecce?
Sì, esatto. Ho voluto fare l'anteprima di quest'album e proprio regalare le prime copie dell'album ai ragazzi del Club Itaca, che sono dei ragazzi che sono soci appunto di questo club, sono ragazzi e ragazze che hanno difficoltà, disturbi mentali, e quindi mi piaceva restituire a loro queste canzoni e farle ascoltare in anteprima.
E allora direi di iniziare ad ascoltarne una, con quale cominci, Cristiana?
Io inizierei con Tu sei qui.
Tu sei qui, Cristiana Verardo, live a Volume.
risolvo mai. Sarà che la notte da fare non riesco a prenderti. Ti lascio la porta aperta, che fai, raggiungimi. E se non mi trovi non ti spazientire, aspettami. Ho paura, sai, nella tua mia grappa gli scogli per non arrendermi. Nel petto una guerra e tifo per i miei demoni. Mi sento una stupida, tu per favore cercami. Ti voglio parlare se ti incontrassi. Io ti direi che da tempo non riesco a scrivere niente, che non lo so dove sei ma ti sento dalla mia parte. Per ogni volta che alzo la testa a guardare le stelle, per ogni volta che mordo la vita e non sa di niente, non sa di niente, tu sei qui. Soli di maggio e ti sei fatta prendere, maledetto giorno. Adesso che guardi le stelle da vicino, prova a capire quante punte hanno e vieni a dirmelo. Se ti incontrassi io ti direi che da tempo non riesco a scrivere niente, che non lo so dove sei ma ti sento dalla mia parte. Per ogni volta che alzo la testa a guardare le stelle, per ogni volta che mordo la vita e non sa di niente, non sa di niente, tu sei qui.
Sei qui, Cristiana Verardo, ce l'hai suonata dal vivo negli studi di Radio Popolare, qui a Volume. Grazie di nuovo per essere qui con la tua chitarra.
Grazie a voi.
E poi ci racconti anche un attimo come porterai sul palco, come già stai portando sul palco questi pezzi, perché appunto in realtà poi se si ascolta il disco c'è una componente elettronica anche abbastanza insomma sostanziosa. Stavo pensando, mi dicevi che appunto per arrivare alla stesura di queste tracce, diciamo, c'è stato un lavoro chiaramente di hai scavato interiormente in
la
modo
giusta, sì.
Esatto, in modo però anche diverso, immagino, da come l'avevi fatto per i dischi precedenti, perché so che una cosa che hai detto quando hai pubblicato il disco è stato che rappresenta, diciamo, un certo cambiamento nella tua scrittura.
Sì, per forza di cose è un qualcosa che si differenzia dai primi album, perché comunque viviamo, ci evolviamo, cambiamo. Questo disco, uno dei criteri che ho utilizzato per dire se una cosa mi piaceva o no mentre scrivevo, è stato il fatto di dire: questa cosa mi piace cantarla, che sembra paradossale, no? Però è stata una domanda che io mi sono posta sempre nel percorso di scrittura. Una volta che magari mi usciva qualcosa che mi convinceva un pochino, mi dicevo: ma questa cosa qua mi piacerebbe cantarla su un palco? Cioè, ecco, mi proiettavo già nella fase del live.
Sì.
E allora, se la risposta era sì, era approvata; se la risposta era no, continuavo a scavare, sì, a scavare anche appunto musicalmente, testualmente.
Certo.
Questi sono stati i criteri, molto, molto semplice, diciamo, ecco.
Certo, quindi un po' la prova prova era quella. E appunto, quanto è stato alla fine terapeutico il processo di scrittura di questi brani? A furia di scavare.
È stato molto terapeutico. Tant'è, appunto, come dicevo prima, che l'avversaria da avversaria è diventata un'alleata. Appunto, io adesso me la immagino a fianco, mentre prima me la immaginavo come una figura così un po' snob, un po' appunto con la puzza sotto il naso, no? Che magari mi andava contro. Adesso
con cui non vuoi avere a che fare.
No, invece adesso me la sento accanto, cioè adesso siamo diventate amiche proprio.
L'hai portata dalla tua parte.
Esatto.
Quindi, un consiglio quindi da dare a tutti, forse, provare a fare questa cosa. C'è un brano che si intitola Carissimo Oppressore, che proprio chiude il disco. Raccontacelo un po' prima di suonarlo.
Carissimo Oppressore è una lettera d'odio, però molto dolce, come ascolterete. È molto dolce, ma dentro appunto è piena d'odio nei confronti degli oppressori, quindi di queste personalità, di queste persone che in qualche modo limitano la libertà altrui. Quindi io mi sono posta questa domanda mentre la scrivevo, mi sono chiesta: ma queste persone così brutte dentro, ma quando è che hanno cominciato a diventare brutte? Saranno state bambini anche loro, quindi io in qualche modo mi rivolgo a loro io bambino. E ovviamente è un'utopia pensare che queste persone possano cambiare, però alla fine del brano dico una cosa molto importante, cioè dico che carissimo oppressore ti accorgerai domani che ormai siamo in tanti per starti nelle mani, quindi questo vuol dire che comunque queste persone possono essere arginate in questo tiro alla fune dal bene.
Venerdì a Volume abbiamo avuto come ospiti i Bridget Calls Me Baby, band alternative rock originaria di Chicago, che ha appena pubblicato il secondo album Irreversible e sabato 28 marzo suonerà al Circolo Magnolia di Segrate.
I thought I told you. L'avete sentita tante volte questa canzone dei Brigitte Calls Me Baby Slumber Party qui su Radio Popolare Volume. Ricominciamo questa nostra seconda parte con grande gioia perché ci hanno raggiunto proprio qui due dei cinque Brigitte Calls Me Baby, e quindi diamo il benvenuto a Wes e Dennis. Hi guys.
Hello, welcome.
Welcome and thank you for coming, being here with us tonight, today.
Thank you for having us.
Yeah.
Welcome, welcome.
So, from Chicago, but you guys were in Europe already, right? You're not coming from the USA right now. You've been in Europe for a while. How was your European experience so far?
It's been great. We love it over here.
Sono stati in Europa, non vengono direttamente da Chicago, è un piccolo, appunto, prima del tour italiano, cioè il tour europeo, ho detto che per ora è andato tutto bene. Allora, iniziamo a conoscerli meglio, i Brigitte Calls Me Baby, facciamoci raccontare quando sono nati, come sono nati, e anche un po' l'origine di questo loro nome, no?
Incuriosisce molto.
Così particolare. Okay, guys, so let's start from the beginning. Can you take us back when you guys were decided to form a band and how you guys got together? And, of course, the origin of your really peculiar band name, Brigitte Calls Me Baby.
Well, yeah, I'm from Texas and found myself in Chicago, you know, and I'm from a small town in Texas, so there's not a whole lot going on. But in Chicago there is, and so it kind of happened organically. You know, you meet someone and they happen to know another person, and that person knows the best guitarist, and you know, eventually you have a band. And that's how it went, definitely.
Yeah. Praticamente ci raccontava Wes, che è il frontman, il cantante dei Brigitte Calls Me Baby, che lui è originario del Texas, in una piccola cittadina del Texas dove non succede molto, dove non c'è molto, e ha deciso di andare a Chicago perché invece a Chicago succedevano delle cose, e in effetti era così, e la band è nata in modo molto organico. Lui è arrivato lì, ha conosciuto degli amici, gli amici degli amici gli hanno detto lui è un bravissimo chitarrista, quindi alla fine, come per magia quasi, avevano una band. What about the name, guys?
The name, you know, it comes from a high school project where I was assigned writing to a notable person. Some people wrote, you know, someone wrote to, what's the guy's name, the Microsoft guy?
Bill Gates.
Asked him for an Xbox and got one. And I thought, well, who do I want to write to? And I wrote to Brigitte Bardot, and we kind of had a bit of a back and forth for a few months.
Oh, wow.
And that, yeah, trying to name the band. I wanted to call the band something that felt like, I mean, you either love the name or you hate the name, but you don't forget it, you know?
No, we love it, so. I'm gonna ask you more about this, but let me translate. L'origine del nome è molto bello. Era un progetto scolastico nella sua scuola superiore di Wes, dove erano stati assegnati dei progetti. Loro potevano raggiungere, parlare, diciamo, cercare di raggiungere dei personaggi famosi o conosciuti. Un suo amico ha scritto a Bill Gates, il quale gli ha dato un computer, e lui ha deciso di scrivere a Brigitte Bardot. E Brigitte Bardot gli ha risposto, si sono scambiati qualche messaggio, e da lì, da quando hanno deciso di dare un nome alla band, ha deciso un nome particolare. Beh, per me Brigitte vuol dire qualcosa, e poi è un nome che o ti piace o non ti piace, però non te lo dimentichi. Brigitte Calls Me Baby. So can I ask you, without being too, of course, intrusive, what did you write to Brigitte and what she wrote to you?
Oh, I mean, it was very casual. I just talked about some of her movies that I had loved. Talked about her animal charity and told her about myself. But at that point, there wasn't a lot to tell. Because I was, I don't know, a freshman, whatever that is, 14 or 15. And that was about it. And then eventually it ended.
Do you think that she ever knew about your band and the name, and did she ever heard your music? So she just passed last year.
Yeah, I don't, probably not. You know, probably not, I would imagine.
Beh, è bello, praticamente lui si è scritto con Brigitte Bardot a proposito delle cose che lei faceva, dei suoi film, della sua attività come animalista. E lui ha detto: anch'io le raccontavo qualcosa di me, anche se non c'era molto da dire, perché ero un ragazzino di 14 anni, non avevo molto da raccontare. E però alla fine tutto questo ha dato vita a, in qualche modo, alla sua band. E poi gli ho chiesto: secondo te Brigitte Bardot ha mai sentito parlare della tua band? Probabilmente no, chi lo sa. Dario?
Direi di iniziare a parlare un po' dell'album. Mi interessava chiedere loro quali, diciamo, da che vissuto arriva poi appunto un po' quelli che sono i temi del disco, quindi il passaggio del tempo, l'irreversibilità, appunto il disco si intitola Irreversibility, e anche un po' il tema della morte che aleggia su tutto il disco. Guys, what experiences shaped the album themes?
Well, a number of things, I think, lyrically. And the name of the album is Irreversible, so that kind of intended to, in one word, describe what you would find throughout the record. And so I know for myself, every song was written from a place of trying to make permanent a moment in your life in which something occurs that you cannot undo, for better or for worse. And that's all over every song lyrically. And that's how we got the name of the album, that's how the lyrics came about, and it informed, I would say, the majority of where we've gone with the record. Mm-hmm.
Is it true that you used to visit cemeteries while writing the album?
Not really.
Oh, okay. It's like a legend.
Yeah.
It's like we would be on the road, you know, you walk around, there happens to be a lot of cemeteries in Europe and England, and suddenly you find yourself walking through a cemetery, but no, it wasn't like I was taking naps there.
Allora, sì, gli hai chiesto anche, oltre all'origine dei temi dell'album, sì, che adesso vi diremo, se è vero che andava in giro per cimiteri, e lui ha detto non proprio così. Allora, in realtà questo disco appunto si chiama Irreversibile, che è una parola, già questa parola dà un po' tutto il senso dei temi di tutte le canzoni di questo disco. Lui ha voluto, diciamo, dare un po' una sorta di tema di permanenza, di irreversibilità nelle cose che fai. Fai una cosa e ne paghi e ne godi nello stesso momento le conseguenze. E quindi ogni canzone di questo disco è in qualche modo influenzato da questo concetto di permanenza, ecco. E poi tu gli hai chiesto appunto se è vero che durante le registrazioni di questo disco Wes andasse in giro per cimiteri. È un po' una leggenda metropolitana che si è diffusa. In realtà non è così, è capitato a Wes, mentre erano in tour e mentre registravano il disco, di andare a visitare dei cimiteri, ma non andava lì a fare dei riposini. Questa è esattamente quello che ci ha detto. Allora, io direi di continuare con l'ascolto di questo bellissimo album. La prima canzone dell'album si chiama There Always, magari chiediamo a loro dove nasce, anche perché è la prima canzone del disco, e quindi dà anche un po', no, il mood di tutto il disco. We're gonna listen now to There Always, which is the first song of the new album. Can you tell us a little bit about what is about, and why did you choose this to open your album?
Well, it felt like a sort of an anthem, and actually that was someone else's choice for it to open the album.
Okay.
But the song is just all about how in life, not just in romance, but in all sorts of things, there is often a lack of reciprocal feelings. You feel one way about someone or something, and there's no guarantee that it's going to feel the same. And that's, you know, it's depending on how you look at it, it's unfortunate or it's profound. But yeah, I guess that was why it ended up opening the albums, because it felt profound.
La canzone che si chiama There Always è una canzone che secondo lui è un inno, è una canzone come, che parla che nella vita, come nell'amore, a volte le persone non hanno questo senso di reciprocità, cioè del sentirsi, di sentire la stessa cosa che sente l'altra persona e il non essere, diciamo, ricambiati nello stesso modo. E questa cosa può essere una tragedia, ma può essere anche molto profonda. E in questo caso per loro è molto profonda e quindi l'ascoltiamo, There Always.
So those of you in love, think of what you have. You have someone that chose to be with you over anyone else in the world. So why would you do in this fleeting world anything to hurt the one that truly loves you over anyone else in the world? But the one you really love will always be the one that loves you, and the one that truly loves you. Your heart out in front of the world, but you risk the weight of it all coming down and crashing on your soul like others do to me and you. Keep it up, oh, 'cause I'm there too. Always you didn't notice, but I promise I